Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E allora oggi è 3 agosto, tra 16 giorni comincia il campionato, ieri seconda amichevole degli azzurri contro il Girona, un Napoli a due facce con un modulo 4-4-2 nel primo tempo con molte alternative in campo e Garcia che mischia le carte, che poi nel secondo tempo schiera il 4-3-3 praticamente con quasi tutti i titolari in campo. È chiaro che Garcia non ha ancora preso o dato comunque l'idea di un indirizzo preciso per questa squadra che è ancora monca del sostituto di Kim in difesa e delle alternative, in primis quella Ndombele e alle altre per quanto riguarda l'attacco, Lozano anche, per il quale è saltato il passaggio in MLS e quindi si continua con il braccio di ferro. Le alternative sono o va via oppure rinnova le condizioni del Napoli, e cioè con un ingaggio più basso. È lo stesso discorso che è stato fatto per Zielinski, per il quale sembra, pare, si sia trovato un accordo, ma pare, noi lo mettiamo con la lettera maiuscola perché non abbiamo certezze neanche su questo tema. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, buon pomeriggio a Mario Palligiano in regia, a tutti voi per la cortese attenzione. 1-1 con il Girona, il Napoli segna sul rigore con Simeone, poi vince ai rigori 4-2, saranno altre due le amichevoli, altri due test per Garcia a Castel di Sangro per provare il Napoli che comincerà il campionato contro il Frosinone. Scriveteci al 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-63-6363 per i vostri interventi in diretta. Tra poco Luca Marchetti da Sky Sport, ma voi scriveteci se avete compreso l'idea di Garcia al momento, a 16 giorni dall'inizio del campionato, anche dopo l'amichevole di ieri. Buon pomeriggio a Pasquale Tina, buon pomeriggio Pasquale.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Innanzitutto gli dico, come sta Kvaratskhelia, che questa mattina non si è allenato?
Guarda, aspettiamo la comunicazione del Napoli, insomma. Con la scheda ieri ha preso questo colpo al ginocchio sinistro, anche terminato la partita, però poi non ha tirato i rigori perché poi alla fine si sono calciati anche i rigori. Aspettiamo insomma la comunicazione, in campo non si è visto, insomma ieri sera sembrava non ci fosse grande preoccupazione, però aspettiamo insomma che una comunicazione, credo che arriverà a breve, diciamo.
Senti Pasquale, dopo la partita di ieri, diciamo che le idee non sembrano chiarissime, forse non sono chiare a noi, invece il tecnico Garcia le ha chiare, però insomma mischiare le carte così con il 4-4-2 nel primo tempo, che può significare?
Ma guarda Gianluca, può significare insomma che ieri Garcia ha deciso di dare 60 minuti a anche a giocatori che non resteranno, credo, a Napoli, quindi penso sia stato un suo lavoro di preparazione anche per dare spazio a tutto il gruppo. Mi auguro che nelle prossime due partite, cioè quella del 6 contro l'Augsburg, poi c'è l'ultima contro la Polonia in Massol dell'11, che è venerdì 11, credo insomma che si vada verso dare più spazio, anche perché si avvicina il debutto in campionato a quelli che possiamo considerare titolari, perché poi della formazione di ieri del primo tempo, dei 60 minuti, perché poi l'unico cambio alla ripresa è stato Lobotka, che già ti ha cambiato tanto la squadra, e credo Gollini resta sicuramente, i due centrali che sono Juan Jesus e Ostigard ieri poi ha commesso l'errore,
erroraccio,
ha dato
il gol del Girone.
Sì, ovviamente Simeone, ovviamente Elmas sono giocatori già, per esempio Zanoli non so se resterà oppure meno, Falorusso dovrebbe andare al Verona o Baredin andrà via, quindi credo che poi ad un certo punto si proseguirà con quella che poi è la formazione base 4-3-3 che abbiamo visto nel secondo tempo dopo un quarto d'ora. Di sicuro la partita di ieri secondo me ha fatto capire che, ma non che ce ne fosse bisogno, è un'ulteriore conferma dell'importanza di Lobotka, perché quando è entrato lui insomma è cambiato tutto. Il Napoli ha ricominciato a giocare bene, insomma la manovra avvolgente, forse è mancato però anche nell'ultima mezz'ora ieri un po' di fase conclusiva, un po' di fase offensiva. Quara probabilmente condizionato dalla botta, e quindi forse è mancato qualcosina nell'ultima mezz'ora, però siamo ancora in piena preparazione, mancano 2 settimane all'inizio del campionato, 2 settimane in questa fase sono tante, quindi io direi per i giudizi di aspettare ancora un attimo, di avere un po' di pazienza e soprattutto di capire insomma anche come andrà completata la squadra, perché tu hai ragione, questa è una squadra che comunque va completata a prescindere dalla situazione di Osimhen, da questa trattativa del rinnovo che è molto lunga, però il difensore centrale è una necessità, ma credo che Capoi lo sappia perché ci sta lavorando. E poi Gianluca, secondo me a centrocampo servirà un mediano fisico per avere diciamo quell'alternativa d'Anguissa che adesso in organico non hai perché Ndombele è andato via, e poi bisognerà capire se andrà via Demme. Io credo insomma che un giocatore come lo Botka credo sia impossibile da trovare in questo momento, perché parliamo di uno dei registi più forti d'Europa, però comunque magari un calciatore che possa avere insomma le caratteristiche di distribuzione palla, di regia, che quando non c'è lo Botka poi il Napoli ne risente.
Senti Pasquale, il nodo Zielinski, il nodo Lozano, il nodo Osimhen, l'acquisto del sostituto di Kim, l'acquisto del sostituto di Anguissa, quindi l'alternativa Anguissa al posto di Ndombele, l'acquisto, se va via Zanoli, dell'alternativa di Lorenzo, l'acquisto dell'eventuale alternativa a Lozano, se Lozano, come pare, vada via. Insomma, sono tanti i punti che il Napoli deve mettere diciamo così in cantiere, no? In cascina.
Sì, c'è molto da fare per quanto riguarda il mercato in arrivo. Al momento, se così fosse, servirebbero 2 giocatori, in base alle cessioni potrebbero diventare 4, e mi riferisco a Zanoli se va in prestito al Genoa e a Demme, e quindi sì, ci sono delle situazioni da risolvere. Io credo che la prima sarà il difensore centrale, che è proprio diciamo la necessità vera, perché ti manca proprio numericamente il quarto difensore, ma poi penso che si debba ragionare anche sul centrocampo. Su Lozano, a prescindere da come andrà, forse probabilmente al Napoli un esterno offensivo con più gol nelle gambe sarebbe servito. Magari arriva, quindi ci ascoltano e arriva, però a prescindere dalla situazione di Lozano, il mercato nell'MLS è chiuso, però Gianluca, la presenza di ieri in campo faceva già, come dire, pensare ad una soluzione negativa per quanto riguarda il trasferimento nella MLS, perché se ci fosse stato diciamo un trasferimento soltanto da perfezionare, il giocatore ieri non avrebbe giocato, non l'avresti rischiato. Secondo me a destra potrebbe servire un esterno con più gol nelle gambe, considerando che l'anno scorso lo Zara e Politano non sia di pochi, 3-3 se non mi sbaglio in campionato, non vorrei sbagliarmi, però quella poteva essere, come dire, una porzione di campo dove magari migliorare con un giocatore con più gol.
Allora, prossima amichevole tra 3 giorni, sempre a Castel di Sangro contro l'Asburgo della Bundesliga, mentre venerdì 11 agosto si giocherà con i ciprioti dell'Apollon Limassol. Vedremo quali saranno gli indirizzi. Al momento vi chiediamo, secondo voi, Garcia, che indirizzo ha?
Gianluca, ieri non ha trovato Osimhen, ha oggi fatto palestra, certo. Ieri ha avuto questo sovraccarico e si è deciso di gestirlo. Anche Simeone ha finito con un po' di affaticamento al polpaccio.
E ci sono un po' di problemi muscolari in questa prima fase in questa seconda fase di precampionato.
Sì, un po' di sovraccarico, un po' di affaticamento, forse l'unico vero infortunio è stato quello di Mario Rui, che oggi però si è rivisto in campo, quindi comincia a stare meglio.
Rui cosa ha avuto? C'è un attimo le diagnosi anche di vari infortunati.
Osimhen, te l'ho detto, un sovraccarico all'adduttore. Simeone ieri uscito si toccava un po' il polpaccio, ma dovrebbe essere un affaticamento. Demme ha avuto un risentimento muscolare, infatti ieri non ha giocato. Mario Rui ha avuto questo, però l'ha avuto a Di Maro, il problema al retto femorale destro, e adesso sta recuperando e sta facendo le terapie. Lozano ha smaltito il problema al ginocchio, perché ieri ha anche giocato un tempo nella sfida contro il Girona. Poi c'è Gaetano, che non abbiamo visto ancora, ma Gaetano insomma ha avuto l'infortunio nello scorso campionato al piede, quindi si sta recuperando con l'infortunio.
E poi Elmas che è guarito.
Sì, Elmas pure ha avuto un sovraccarico, anche Lobotka, no? Lobotka ha saltato l'arma amichevole contro la Tiraspol. Ieri però ha giocato un tempo, ha giocato anche bene, quindi magari
per Lobotka e Elmas erano due infortuni muscolari, problemini muscolari,
due affaticamenti, cioè Gianluca, più che infortuni, degli affaticamenti. Magari un sovraccarico. Di fatto tu hai cambiato insomma anche metodi di preparazione, perché certo, è cambiato il preparatore atletico, non c'è più Sinatti ma c'è Rongoni, che è il preparatore atletico di Rudy Garcia, quindi come dire ci può anche stare anche di gestire poi la fatica e di evitare poi di avere dei problemi. Ecco perché ieri per esempio si è deciso di non rischiare Victor Osimhen.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con
ciao,
noi
Gianluca,
buon pomeriggio
ciao.
E buon lavoro caro Pasquale. Con Mario Palligiano voliamo in pubblicità, tra poco Luca Marchetti da Sky Sport con tutte le notizie di mercato che riguardano il Napoli. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre con Mario Palligiano in regia. Un messaggio vocale WhatsApp prima di andare al prossimo ospite, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Salvatore da Napoli.
Buongiorno Salvatore.
Allora, io sono molto preoccupato perché adesso, già che ci serviva un difensore, adesso ce ne servono due. Poi ci servono ancora due centrocampisti e un attaccante esterno. Siamo primi della fascia in Champions e ancora non abbiamo preso 5 acquisti a 2 settimane da inizio campionato. La squadra campione d'Italia che non programma in maniera professionista, secondo me non iniziamo proprio bene, perché le grandi aziende a fine anno fanno i bilanci e devono migliorarsi, non guardano le altre se sono arrivate a 16, 18, 20 punti. Uno deve guardare a se stesso, si deve sempre migliorare, sempre migliorare.
Anche perché si ricomincia tutti da zero quest'anno, quindi il vantaggio dell'anno scorso non conta nulla. Luca Marchetti da Sky Sport, Luca buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Hai sentito, c'è un po' di scoramento tra i tifosi, ma è sempre così. Io ti chiedo, dalla tua esperienza, perché tu sei uno dei più grandi esperti di calciomercato al mondo, io non mi stancherò mai di ripeterlo, il Napoli per caso è un po' in ritardo sul mercato oppure no?
Allora, in assoluto io accolgo le considerazioni che sono fatte, perché se da una parte c'è un po' di pessimismo c'è comunque una ragione di fondo, no? Non bisogna guardare gli altri, ma il comune mezzo gaudio vale, ma fino a un certo punto, perché è vero che non tutti, anzi quasi nessuno ha completato sul mercato le idee che poteva avere o le necessità che doveva in qualche modo completare. Il Napoli, diciamo che in questo primo mese di mercato abbondante ha avuto delle necessità, quindi la sostituzione della direzione sportiva, la sostituzione dell'allenatore, che sono due elementi cardine, ma si è presa del tempo per andare a sostituire quei giocatori che servono per andare a completare la rosa. Io oggi ti dico un leggero ritardo in generale, in assoluto lo possiamo ascrivere oggi al Napoli. Se poi però relativizziamo la posizione del Napoli rispetto alle altre competitor, non credo che il Napoli sia così indietro, perché se tu guardi la Juventus, l'Inter, lo stesso Milan, che a mio avviso ha di fatto completato almeno la parte degli arrivi in casa rossonera, salvo qualche aggiustamento in quest'ultimo mese, ma ha tutta una serie di considerazioni da fare sulle uscite, la Lazio, che lo scorso anno è arrivata seconda. È vero, ripeto, che il malcomune mezzo gaudio non vale, però poi una situazione assoluta bisogna relativizzarla al contesto in cui operi, e quindi il contesto è una Serie A che ancora non è pronta, nonostante manchino 2 settimane all'inizio del campionato, perché manca un mese alla fine del mercato, e vedremo se questo mese sarà sfruttato bene. E poi anche un discorso europeo, perché l'Italia oggi non è più la leader europea dove va a prendere il giocatore costi quel che costi per completare il reparto, ma gioca anche di sponda rispetto anche agli altri campionati.
Allora, c'è la questione Osimhen, con Calenda ci sono stati tra Di Maro e Castelvisangro già 6 incontri, si va sì, per le lunghe. Ti chiedo, ma la sostituzione di Kim al centro della difesa, quindi la scelta del sostituto di Kim, è legata alla posizione di Osimhen?
Io non credo, Non credo, perché la necessità di avere il difensore centrale c'è a prescindere dal discorso di Osimhen. Sono due strade parallele che il Napoli deve percorrere contemporaneamente. Una con un esito che oggi possiamo definire incerto, nonostante l'ottimismo che c'è. Forse siamo stati forse tutti un po' troppo ottimisti. Io non, ottimisti, non voglio allarmare nessuno, no? Però almeno noi pensavamo che dopo i primi quattro incontri il successivo sarebbe stato quello definitivo, quello risolutivo, quello che avrebbe posto le basi per la firma, e così non è stato, per milioni di motivi. Le trattative non vanno mai dritte come tutti quanti possiamo immaginare. C'è sicuramente una volontà di fondo che fa da trade union rispetto a tutti questi sei incontri, ma ancora oggi dobbiamo fare cronaca e dire che la firma e l'accordo non c'è. Però la necessità di andare a prendere un difensore centrale c'è a prescindere rispetto, certo, al discorso di Osimhen.
Ma su Osimhen, Luca, toglimi una curiosità, c'è una piccola percentuale da ascrivere al fatto che De Laurentiis e Calenda stiano aspettando un'offertona da parte?
Io non credo, io credo che invece questo fatto che ci sia una imprevedibilità rispetto al movimento degli attaccanti e la grande pressing che arriva anche dall'Arabia, che noi sappiamo Osimhen finora non ha voluto ascoltare, ma poi se tutti i giorni ti ripetono che c'è un vagone di milioni di euro pronto per te, magari il pensiero ti viene, possa creare un elemento di disturbo. Perché io non credo che oggi intorno ad Osimhen ci sia soltanto il Napoli e soltanto Calenda, no? Immaginiamo che la situazione nei confronti di un attaccante così importante e ci siano un po' di persone che per interposta, per intermediazioni, qualche cosa, insomma, per la giacchetta ti viene tirato, no? E quindi qualcuno che ti fa pensare, magari anche te, ci ragioni, un amico. Fino a che la situazione non è definita, al di là della volontà, che ripeto, permane, un elemento di incertezza c'è lo stesso. Io non credo che loro aspettino un'offerta che può arrivare, che può cambiare anche il destino di Osimhen, anche perché il Napoli non mi pare che abbia avuto mai intenzione di mettere Osimhen sul mercato, quindi sarebbe paradossale che tu non firmi perché stai aspettando qualcosa. E credo che anche la volontà di Osimhen sia quella di rinnovare il contratto con il Napoli, ma se non si raggiunge l'accordo rispetto al salario, rispetto alla clausola, questi due spettri di cui abbiamo appena parlato sullo sfondo rimangono e si agitano sempre.
Danzo Mavropanos, la pista brasiliana di Murillo, quale sarà il difensore centrale del Napoli del futuro?
Ah, guarda, se lo sapevamo, l'avevamo già detto, diventa difficile anche interpretare i movimenti del Napoli da questo punto di vista. Perché...
maledetti algoritmi che insomma ormai fanno la padrona.
Sai che io non credo che sia soltanto una questione di algoritmo, perché io credo che oggi il Napoli sappia quali siano i giocatori che fanno al caso di Napoli, al caso di Garcia. Ormai Garcia è a Napoli da un mese, ormai i profili sono stati abbondantemente controllati, minuziosamente sviscerati. Credo che per ogni giocatore il Napoli sappia benissimo di quelli che sono stati o che permangono nella lista, quindi Kilman, Lenormand, Danzo, il brasiliano che hai citato tu, pregi e difetti. Quindi l'erede principale, cioè la fotocopia di Kim non esiste, come non esisteva la fotocopia di Koulibaly, per cui siamo nella stessa situazione. Io credo che oggi il problema sia un discorso di prezzo, di strategia, di consapevolezze. È chiaro che stiamo facendo questo discorso anche noi da un po' di settimane e ora il tempo comincia a stringere, perché obiettivamente fra 15 giorni inizia la stagione ufficialmente, ripeto, fra un mese è vero finisce il mercato, un po' di meno, 30 giorni, diciamo che adesso è arrivato il momento di dover andare a stringere.
E prima di
non so darti una classifica, ecco, rispetto a questo, perché le variabili, quando tu hai 3, 4, 5 profili e nessuno di questi o per un tema economico o per un tema tecnico ti convince per rompere gli indugi, la differenza può essere fatta dal tempo, dalle concorrenti, dal prezzo, dalle caratteristiche o magari anche dalle uscite che ci sono del Napoli, che magari ti dicono guarda, ho bisogno più di un marcatore piuttosto che di un impostatore, tanto per dirtene, per dirti degli esempi così a caso.
Certo, il Napoli cerca anche l'alternativa ad Anguissa, colui il quale dovrebbe sostituire Ndombele che è andato via, sì. L'alternativa è il vice di Lorenzo a destra, ma insomma vorrei chiudere il discorso con te con la coppia Lozano-Zielinski, i nodi, sì, diciamo così, meno piacevoli del Napoli, perché per Zielinski sembrava o sembra il Napoli aver raggiunto un accordo col giocatore, però certezze non ce ne sono, perché qui non si muove nulla da questo punto di vista, o no?
È così. Io se oggi dovessi scommettere un centesimo, neanche un euro, ti direi che su Zielinski avrei meno dubbi rispetto a Lozano. Su Lozano mi pare di aver capito che perlomeno questo ci raccontano, no, anche i nostri inviati Francesco Modugno e Massimo Golini, che non ci sia il margine per poter arrivare oggi a un rinnovo di contratto, mentre invece con Zielinski il discorso del nuovo contratto è aperto da tanto tempo. E come dicevi te, un giorno c'è il sereno, un giorno c'è il nuvoloso, un giorno piove, il giorno dopo poi torna il sereno, però l'accordo ancora non c'è. Allora, se non arriva l'accordo con Zielinski, io credo che il Napoli non voglia perdere a zero questi giocatori, ma oggi deve cominciare a considerare questo tipo di opportunità, nel senso tenerli in rosa, perché poi c'è un altro tema, che è il tema che ha attanagliato la Lazio in questi giorni di possibilità, no, su Zielinski. Se io che credo che abbia fatto la differenza nella trattativa, se io oggi sono il Napoli e devo andare a sostituire Zielinski, non posso accettare un'offerta troppo bassa, anche a costo di perdere il giocatore a zero, perché per andarla a sostituire dovrò spendere una determinata cifra, per cui io mi ridai te i soldi per andare a prendere il sostituto di Zielinski, oppure almeno me lo tengo per un anno e c'ho un anno di tempo per aspettare, perché adesso, oggi, le società in Italia almeno devono fare anche questo tipo di considerazioni.
Luca, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, buon 3 agosto, a presto.
A voi, ciao.
Grazie a Luca Marchetti da Sky Sport, grande esperto di mercato, abbiamo fatto il punto su Osimhen, su Kim, su Zielinski e su Lozano, soprattutto e sul momento del Napoli, è in ritardo oppure no sul mercato? Per qualcuno sì, per qualche altro tifoso non lo è. È solo una domanda, un quesito. Non stiamo dicendo che il Napoli è in ritardo, perché poi nel giro di un paio di giorni tutto può essere messo a posto, e il Napoli evidentemente ha le idee chiare da questo punto di vista. Entro il 12 agosto vorrà, come da detto De Laurentiis, mettere tutti i tasselli al loro posto e addirittura tirar fuori la sfera di cristallo da parte del presidente e dire dove arriverà il Napoli il prossimo anno. E noi restiamo su questo assunto. A tra poco. Stavo leggendo L'origine del piacere, ne parlavo con Mario Palligiano, qui che può essere l'azzurro del Napoli tra le altre cose, o no Mario? Dico bene? Ecco, sentiamo questo messaggio.
Ciao Gianluca, Nicola, buongiorno.
Salve Nicola.
Allora, vorrei dire a queste persone che non sono mai contente di niente, perché mi sa che sta scattando già una polemica infinita, sia per quanto concerne il social e sia per quanto riguarda insomma le radio in FM e quant'altro, sulla storia e sulla questione di Osimhen. Allora ragazzi, il problema è sempre lo stesso: il Napoli non è una multinazionale e non ha nulla a che spartire con i colossi che gestiscono il brand di Milan, Juventus ed Inter. Nonostante tutto, il Napoli si autofinanzia, come ve lo devono far capire? Gianluca, come mamma fa?
Va bene, hai ragione. Abbiamo per il momento fatto ascoltare il tuo messaggio, che indurrà in tanti a una riflessione. Sentiamone un altro.
Buongiorno, ciao Gifune.
Buongiorno, una F.
Io Gifune, fino a ieri non ero preoccupato, ma ieri dopo che ho visto quella partita mi inizio un po' a preoccupare. Di cazzetto, mosso 4-4-2. Ho già capito che ti mancavano gli spazi. Però, dai, iniziamo a chiudere due acquisti, rinnovo di Osimhen. Qua siamo proprio indietro. Io non ho fiducia, ma sta quasi finendo, forza Napoli sempre.
Hai fiducia, ma sta quasi finendo? Vabbè, no, ma mantienene un altro po'. Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, una bandiera e adesso grande dirigente di calcio. Ciccio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Senti, hai sentito questo amico? È un po' preoccupato, non lo era fino a ieri, dopo aver visto la partita ieri col Girona, insomma, in cui Garcia ha mischiato le carte nel primo tempo con un 4-4-2, molte alternative in campo, nel secondo 4-3-3 con i titolari, senza Osimhen, con Raspadori prima punta, Osimhen in panchina per un affaticamento, risentimento muscolare. Insomma, forse Garcia non ha ancora le idee chiare e dovrebbe averle, secondo il dirigente Ciccio Montervino?
No, io non credo che lui non abbia le idee chiare. Io credo che lui voglia un attimino provare anche i giovani che accompagnano questa squadra in questo tipo di percorso e capire realmente quanto possano essere affidabili, mettendoli magari nelle condizioni migliori di potersi esprimere, quindi magari con il sistema di gioco che è diverso dal 4-2-3 che probabilmente vedrà il Napoli ancora utilizzare in questa stagione che verrà. Quindi la verità è che non è che non ha idee chiare, ma semplicemente valutando tutti quelli che sono gli uomini che ha a disposizione.
Dall'altro lato c'è una tua amica, caro Ciccio, Italia Mele, inviata di Canale 8 a Castel di Sangro. Italia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, ciao Francesco e buon pomeriggio ai radioascoltatori.
Italia, insomma, dopo la partita di ieri qualcuno tra i tifosi è un po' preoccupato, forse perché non ha capito Garcia se ha già le idee chiare su come impostare il Napoli del futuro.
Allora, premesso che sentivo in preascolto Francesco, è chiaro che il ritiro è il momento in cui si fanno le prove, questo mi sembra indubbio, però secondo me ci sono delle prove che sono un po' inutili, per carità, l'allenatore è lui, l'esperto è lui, però immaginare un 4-4-2 o un 4-2-4 come lo vede lui, soprattutto con quegli interpreti, credo che sia un'opzione molto poco praticata durante la stagione. Allora, secondo me, se lo devi provare, almeno provalo con i calciatori che poi avrai veramente a disposizione, avrai veramente in campo. Lui ha scelto di partire con le seconde linee perché vuole portarli tutti allo stesso livello fisico e quindi gli ha fatto fare la mezz'ora in più rispetto alla partita precedente, perché si sono alternati, come avete visto, hanno giocato meno i cosiddetti titolari e di più loro per avere lo stesso minutaggio. Detto questo, io credo che fondamentalmente certi esperimenti che poi non replichi in stagione non sono molto utili, però ripeto, l'allenatore è lui, poi c'è Francesco che, avendo giocato a calcio, ne sa sicuramente più di me.
Francesco, da dirigente, i nodi Zielinski-Lozano come si risolvono? Tutti e due a scadenza 2024. Per Zielinski sembrava ci fosse un accordo, in effetti l'accordo non c'è. La situazione Lozano è un po' più complicata, però insomma sono due nodi da sciogliere. Tutti e due.
Ancora meglio me la racconti, perché se il nodo Zielinski non è un nodo facilmente risolvibile, allora ecco che quelle che sono le prove che Garcia sta facendo sono prove dettate al fatto che si possa anche cambiare il sistema di gioco e quindi iniziare a vedere una squadra senza Zielinski ma con un Raspadori sotto punta alle spalle di Osimhen. Quindi onestamente ha ragione Italia quando dice ci sono delle cose che onestamente hanno anche un po' meno senso provare, ma paradossalmente certe cose a volte nascondono dei dettagli che per l'allenatore diventano tanto tanto utili. Sicuramente questi due sono nodi particolari, io però credo che il nodo Zielinski alla fine si risolverà, quello Lozano la vedo un attimino più complicato, più complesso.
Ricordo Di Maro, dove è stato lì anche Francesco Montervino per qualche giorno. Italia Mele ha seguito tutto il ritiro di Di Maro e adesso sta seguendo il ritiro di Castel di Sangro. Ci puoi dire in poche parole se ci sono elementi di crescita, di evoluzione, di sviluppo del Napoli dal Trentino all'Abruzzo, Italia, e quali sono?
Nella prima parte del ritiro a Di Maro chiaramente non c'erano i titolari e quindi insomma abbiamo visto un po' tutti i ragazzi della primavera, nessuno ha particolarmente lasciato il segno, secondo me, anche se ci sono ancora aggregati Oberedin, Colisacò, insomma. Però detto tutto questo, io credo che l'evoluzione sia semplicemente nell'intensità degli allenamenti, nella velocità con la quale gira la palla, perché c'hai questi a disposizione. Però Gianluca, sinceramente credo che, ascoltando le parole di Francesco, io mi preoccuperei un po', perché questa è una squadra che gioca a memoria con il 4-3-3, è una squadra che ha fatto degli automatismi la propria forza, è una squadra che ha stravinto il campionato, è una squadra che ha fatto impallidire l'Europa. Cioè, non è possibile che seppure un calciatore non dovesse rinnovare o restare si cambi un modulo e si riparta da capo, anche perché sarà stato un caso, non lo so, ma ieri è durato 23 minuti l'esperimento di Garcia, E poi c'è il punto interrogativo più grande di tutti, cari miei, non parla l'allenatore, quindi qualsiasi supposizione diventa valida, qualsiasi illazione può essere plausibile, e credo che insomma ascoltare la voce dell'allenatore in questo momento sarebbe quantomeno opportuno.
Eh certo.
Almeno per chiarire qualche dubbio. Ripeto, poi se tu mi chiedi dal punto di vista dell'evoluzione, sicuramente i titolari quando giocano hanno una fluidità di palleggio e una velocità di movimento della palla straordinaria rispetto agli altri, ma questo mi sembra anche banale sottolinearlo. Quello che mi è sembrato un po' venir meno erano le idee. Cioè, io credo onestamente che una squadra del genere, meno la si tocchi, cioè, al di là dell'inserimento di uno o più calciatori. E poi onestamente sono un po' preoccupata, io lo dico già da tempo, perché il centrale di difesa è un tassello fondamentale, uno come team che per me è il più forte del mondo non lo trovi senza dubbio, ma devi trovare uno che sia molto bravo, così come avere un'alternativa da Anguissa che va a fare la Coppa d'Africa, mentre Lobotka serve il suo vice, almeno che non resti demme, è uno che se va tutto bene te le gioca le partite. Anguissa sicuro non ce l'hai, perché va a fare la Coppa, certo, d'Africa prima, durante e dopo, e nella fase cruciale della stagione. Insomma, siamo arrivati al 3 di agosto, forse qualcosa dovrebbe cominciare a muoversi, non so che cosa ne pensate voi.
Eh sì, no, hai pienamente ragione da questo punto di vista. Moderato, neanche preoccupazione, diciamo così, qualche piccola perplessità, ecco, certo. Abbiamo con fiducia però e ottimismo come sempre, caro Francesco Montervino. Garcia ha utilizzato nelle ultime amichevoli Raspadori alla destra alta, con licenza di accentrarsi continuamente alle spalle dell'attaccante, che era Osimhen. Questo a Di Maro. Poi lo ha utilizzato mezzala e ieri lo ha utilizzato punta centrale. Ma sta cercando di trovare una collocazione precisa, sta facendo molte prove con Raspadori, Garcia. Ma secondo te il vero ruolo di Raspadori qual è? Io non me lo ricordo, se lo hai già detto.
Gianluca, allora, il posto a questo giocatore lo si deve trovare, perché è un investimento importante che ha fatto la società, e l'allenatore ha il dovere di cercare di non depauperare l'investimento. Chiaramente se l'è trovato, ed è un giocatore importante, anche rinnovato fino al 2029, mi sembra, quindi è un chiaro segnale che la società su questo giocatore ci punta. E fuori discussione che lui voglia giocare prima punta, ma quello credo che sia l'unico ruolo, a meno che Osimhen dovesse andare via, ma sia l'unico ruolo che lui sicuramente non può ricoprire con Osimhen in campo, con Osimhen nella rosa. Indubbiamente lui sarebbe perfetto come sottopunta, ma anche come attaccante esterno in un tridente. Forse un po' meno bene lo vedrei a destra, nonostante Garcia lo ha provato in quello lì, perché quando c'hai gli altri due componenti del tridente, che sono uno Osimhen e l'altro Kvaratskhelia, si cerca di fare quello che è il buco che si può in qualche modo riempire, e quindi sta cercando la soluzione migliore. È un giocatore che si adatta bene a tanti ruoli, anche a quello di mezzala, ma credo che in questo momento quello di sottopunta o seconda punta sia il ruolo dove questo giocatore si trova al meglio.
Antonio scrive: ma l'allenatore con chi dovrebbe parlare? Con la stampa? L'importante è che parli con De Laurentiis. No, Antonio, non deve parlare con la stampa. Parlare con la stampa da parte di un tesserato, un calciatore o un allenatore, significa parlare alla gente, anche a te.
Bravissimo,
caro Antonio. Per
bravo,
cui
bravo.
Se tu non sei contento di ascoltare i protagonisti, una delle cose più belle del circo del calcio, che piace ai tifosi, è un problema tuo, ma io credo che la maggioranza dei tifosi, dei appassionati, siano invece contenti di sentire la voce dei protagonisti che spieghino come stanno le cose. Tutto qui. Quindi non significa parlare con la stampa. La dovete smettere, quei giornalisti. I giornalisti sono soltanto un tramite per i tifosi, per gli appassionati. Grazie a Italia Mele, inviata di Canale 8 a Castel di Sangro. Buon ritiro, Italia.
Ciao, grazie Italia.
Grazie a te, Gianluca. Ciao, Francesco. E buon pomeriggio a tutti i marziani. Ciao.
Grazie a Francesco Montervino. Buon lavoro, dirigente.
Ciao, Gianluca. Grazie a voi.
Grazie, direttore, per essere stato con noi. Voliamo in pubblicità. Tra poco con Forza Napoli Sempre. Eccoci in diretta, Forza Napoli Sempre, con Gianluca Gifuni al microfono, Mario Palligiani in regia. Sul discorso dei giornalisti scrive questo amico: tu hai ragione, ma bisogna fare un giornalismo non mirato alla ricerca della polemica, ma un giornalismo di informazione e basta. Molti fanno domande già con un filo di polemica. Lasciamo perdere il tenore di alcune domande, il tenore di alcuni discorsi. Sta di fatto che il Napoli è sempre lo stesso, limita la voce dei protagonisti del calcio, che sono linfa vitale per chi lo segue il calcio, per chi lo ama, cioè per la gente, oltre alla partita. Ci sono le voci che spiegano, che illustrano e che ti fanno sentire anche l'adrenalina, che ti danno la speranza, che ti stimolano da una partita all'altra. Insomma, sono tanti gli elementi. Ecco, io credo che nel circo del calcio non bisognerebbe mai limitare le immagini delle partite e mai limitare le voci dei protagonisti. Questa è la realtà. Sentiamo un paio di messaggi, via.
Buongiorno amici da Diffuso, Cesare.
Salve Cesare.
Niente, volevo dire, noi siamo uguali a voi, perché noi aspettiamo le notizie dai giornalisti, non sappiamo niente, siamo gli ultimi e i primi a pagare il biglietto per lo stadio, i primi a fare l'abbonamento e gli ultimi a sapere, ma anche voi la stessa cosa, siamo nella stessa barca. Aspetto notizie da voi al più presto. Ok, vabbè. Ciao, buon lavoro e un abbraccio.
Grazie,
ciao.
Caro Cesare, grazie, caro Cesare, sentiamone un altro, eccolo qui.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Io credo che García sta cambiando formazione sia per quanto riguarda i moduli, sia per quanto riguarda i giocatori, ma semplicemente perché lui sta a Napoli dal primo giorno di Di Maro. Quindi è giusto che lui
stia facendo esperimenti, certo,
continuamente, anche perché lui non è che sta cercando la formazione perfetta, lui sta cercando di conoscere i giocatori. Quindi cambiando Raffadori prima punta, esterno destro e vari moduli, lui sta semplicemente facendo l'allenatore.
Eh sì, hai ragione anche tu, caro amico. Gaetano Imparato, già della Gazzetta dello Sport. Gaetano, buon pomeriggio. Ci sei, Gaetano?
Ha ragione, sta cercando, sta...
Ma dove sei? Sei allora, o sei nell'oceano indiano, sei su un gommone, su qualche barca, io non ti riesco a sentire, per cui se riusciamo a ripristinare il collegamento con Gaetano Imparato, forse riusciamo a sentirlo. Sentiamo.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Perdonate l'ignoranza, ma,
no,
ma perché
ignoranza?
Scusatemi, come è impostata la squadra adesso, rischiamo qualcosa?
No.
Io secondo me vedo una squadra fortissima come l'anno scorso.
Certo, Napoli è
favorito.
Quindi
io non mi preoccuperei più di tanto. Cioè, non abbiamo fatto acquisti estrosi, non abbiamo fatto il colpo, ma secondo me questa squadra quest'anno ci darà una bella soddisfazione.
Bene, grande ottimismo e noi siamo d'accordo. Anzi, poi tra qualche giorno cominceremo a fare la griglia della classifica del prossimo anno. Io, per esempio, dopo il Napoli, che resta favorito per quanto mi riguarda, vedo bene Juve e Lazio. Per tutta una serie di motivi che poi analizzeremo nel corso dei prossimi giorni. Gaetano Imparato, buon pomeriggio.
Ecco, come mi senti? Come
perfettamente,
mi senti?
Io non ce la facevo a non sentirti bene, capito? Che la tua voce squillante ci inebria da tutti i punti di vista.
Sei troppo buono. No, dicevo che aveva ragione l'ascoltatore poco prima, perché diceva che sta modificando, sta provando, sta valutando. Sono d'accordo con lui, ma sostanzialmente non cambierà molto il 4-3-3. Quanto a gara in corso modificherà situazione e cose, come stiamo vedendo. Abbiamo intravisto anche un 4-4-2 nella seconda partita amichevole,
anche ieri nella prima parte della partita,
esattamente, anche ieri la possibilità di fare variazioni sul tema. Il fatto è che lui sta facendo tutte le prove possibili e immaginabili, però inizia a preoccupare questo ritardo per quanto concerne la difesa, perché al di là del 12 luglio, della data che si era prevista dal presidente, io sei buon testimone già dalla prima puntata di Di Maro della trasmissione radio. La trasmissione radio, anche a televisiva, che conducevi su Telegram.
Fuori gioco,
dissi che la difesa doveva assolutamente avere degli interventi. E anticipai che secondo me ce ne voleva uno e mezzo, uno di spicco, erede di Kim, è una soluzione tipo Acerbi, cioè uno esperto che sta lì per eventuale evenienza, perché non mi danno garanzie al momento né Jesus e né il buon Ostigard, che secondo me dovrebbe andare a fare un anno, proprietà Napoli, un anno intenso di esperienza, perché se continua a giocare poco non riuscirà mai a fare il salto di qualità. E ieri l'abbiamo visto.
Messaggio.
Ciao, buongiorno, Raffaele da Bergamo.
Buongiorno Raffaele.
Giusto per sdrammatizzare, ma il Napoli ha trovato un sostituto di Tommy? Perché è importante trovare il sostituto di Tommy. Ciao ragazzi.
Io non
ciao.
Ho capito se è il sostituto di Tommaso Starace o di Tommaso Ricozzi, che salutiamo. Va bene.
Starace.
Sentiamo questo messaggio, via. Ancora.
Buongiorno, Gianluca, sono Luigi Nata. Buongiorno, Luigi. Si chiamano, ma lavorano all'interno della società. Ma certe chi? Persone, io posso capire che chi lavora all'interno della società.
Calma, Luigi.
Ma un tifoso non può farmi certi discorsi. Il Napoli si autofinanzia. Innanzitutto si autofinanzia con i soldi dei tifosi. Innanzitutto il presidente vende sempre calciatori e prende fior di quattrini come continua. Il discorso qua possiamo anche essere d'accordo che non siamo all'altezza di alcune multinazionali del calcio, ma non c'è programmazione tecnica seria, c'è un forte ritardo, non possiamo campare sugli allori dello scudetto vinto, e non vuol dire per questo non essere tifoso del Napoli, anzi vuol dire essere di più tifoso del Napoli, vorrei dire a questa gente, perché voglio vincere ancora.
Hai sentito che sfogo, Gaetano?
Sì, è arrabbiato, te l'ho detto poco fa pure io, il ritardo inizia a preoccupare. Poi tra le altre cose, qualsiasi rete di chi mi arriverà, si è perso già una buona fetta di lavoro, dovremo vedere chi è, che preparazione atletica porterà, se si sta già allenando con la sua squadra, in che modo, in che modulo, con chi, e cioè, questi sono dati oggettivi e quindi a prescindere. E poi, come giustamente diceva il nostro amico, questa società ha avuto incassi che sono importanti, cioè i passaggi di turno, lo scudetto e cose varie, insomma, in un arrivare a questa situazione in questo momento, adesso, quando davvero manca poco all'inizio del campionato, non mi sembra una cosa positiva. Un'altra cosa che mi lascia molto perplesso è il fatto che a fine partita non si dia neanche 3 minuti a Garcia per spiegare la situazione, le cose come stanno, che dice, che pensa, l'amichevole, come ha spostato, chi ha giocato e tutte queste cose qua. Mi sembra una domanda che tutti vorrebbero fare, se c'è da preoccuparsi con questi appesantimenti muscolari.
Ecco, e infatti proprio questo io volevo chiederlo a te, perché questo amico scrive, Pietro, buongiorno, è una mia impressione oppure ci sono troppi infortuni? Non c'entra per caso il preparatore che è andato via Sinatti, è arrivato Rongoni che è della scuderia di Garcia, ci sono stati problemini per Mario Rui, retto femorale destro, per Lozano problemi al ginocchio, e però dal punto di vista muscolare si è affaticato all'adduttore Osimhen, problemi al polpaccio per Simeone, problemi muscolari, affaticamento muscolare per Demme, affaticamenti muscolari per Lobotka e per Elmas, insomma piccoli problemini però diffusi, sì, è inevitabile, è inevitabile in questa fase della stagione.
Guarda, non lo so se sia inevitabile, perché non mi picco di fare il fisioterapista, preparatore atletico, non lo so, va detta una cosa però, che quest'anno il campionato, come era anomalo l'anno scorso con la sosta di un mese a gennaio, quest'anno è anomalo perché di soste vere e proprie non ce ne sono, non ce ne saranno, e il chiaro intento di Garcia, poi sarà sbagliato, sarà giusto farlo, è quello di incamerare quanta più energia fino a settembre per poter poi fare l'inverno, perché non c'è tempo e modo di fare richiami o cose di questo genere. Quindi quello che è da vedere invece è, io ritengo, però forse mi sbaglio, che l'affaticamento muscolare non è da ritenere un infortunio, mentre invece però, come è successo a Mario Rui e a qualcun altro, ecco, un mezzo infortunio lo è, quindi in mezzo c'è la virtù, bisogna capire com'è la situazione e soprattutto bisogna capire quali sono le strategie di Garcia su questo elemento dei rinforzi e della difesa. Quindi mi fa molto preoccupare, mi lascio un po' perplesso che dopo un'amichevole come quella di ieri, al di là del risultato o no, insomma, non si possa sentire cosa pensa il tecnico, anche perché questo è un tecnico molto serio, schietto, leale, dice le cose come stanno, non è che crea casini, però non è che le manda a dire, non è che dice le cose fra le righe. Però passi avanti ce ne sono, per esempio abbiamo un rigorista, c'è l'imbarazzo della scelta ormai, c'è lunga esercitazione fuori, c'è la scelta mirata di puntare a fare qualcosa appunto anche sui calci piazzati, c'è la possibilità di vedere un Napoli molto camaleonte, come dicevamo prima, che cambia modulo, cambia posizioni, sta provando tante cose, quindi non è tutto sbagliato, non è tutto da rifare, non è tutto nero, però insomma, i tempi vanno accelerati, della Lenti questo lo deve capire.
Ecco, nel frattempo Pasquale Tina ci fa sapere che per Kvaratskhelia è una botta al ginocchio, un trauma contusivo, letteralmente, sì, sta facendo delle terapie il calciatore, quindi niente di serio. Poi c'è Stefania che scrive un messaggio, diciamo così, di critica ai giornalisti, scrivendo: non sono d'accordo con te per i giornalisti, dovreste fare cronaca e raccontare qualcosa di concreto, come se non la facessimo, e non sparare a caso sui 20-30 nomi solo per il difensore. Cara Stefania, ci dici quale nome abbiamo sparato nell'ultima ora per il difensore? Questo no, è sparare nel mucchio. No, ma io poi volevo dire a Stefania, no, una cosa, io prima non ho parlato di tutto questo, ho semplicemente detto a un amico che diceva a me non interessa che Garcia parli con i giornalisti, interessa che parli con De Laurentiis. E io avevo detto, quindi parlando ai giornalisti, che quando Garcia parla ai giornalisti, non parla ai giornalisti, parla alla gente, agli appassionati. Se parla quell'amico di prima non è contento di sentire la voce dei protagonisti, è un problema suo. Io credo che i tifosi invece siano contenti di sentirla. I giornalisti sono solo un tramite da questo punto di vista. Il discorso era sulla voce ai protagonisti con il tramite dei giornalisti. Poi Stefania, non capisco perché tu ti sia fiondata invece in questo discorso legato ai nomi del difensore, eccetera eccetera, di cui non avevamo assolutamente discusso prima. Però
fare tutto nel compasso è sempre sbagliato, così come fare tutto nel compasso anche nelle considerazioni. Quello che abbiamo fatto a Di Maro, come dici tu, è quello di raccontare, fare quello che succedeva. Poi il mercato è tutta una cosa aleatoria, bisogna aspettare, ma la professionalità degli altri giornalisti che hanno seguito il Napoli, quella è fuori discussione. Come giustamente dicevi tu, il problema è se non parla Garcia a fine partito con i giornalisti, non è che non parla con noi, il problema è che non
parla alla gente,
a voi
tifosi. Guarda, è un manicomio, lo sai perché? C'è chi non vuole sentire parlare di ritardo, c'è chi adora De Laurentiis, e c'è chi, come Francesco, scrive: bravo, bravissimo l'amico tifoso di prima, Luigi. Ecco cosa dovreste dire voi giornalisti invece di incensare sempre la società. Mi sembra che lo scudetto abbia fatto diventare tutti buonisti. Insomma, noi siamo, per qualcuno, quelli che parlano male, per qualcuno quelli che parlano troppo bene. Insomma, noi restiamo in mezzo, credo che la verità sia questa alla fine.
50 milioni, cioè sarà 50 milioni in tutto il mondo, voglio dire. C'è chi pensa una cosa, ma non è questo il problema, non deve toccarti.
Gaetano, noi siamo in chiusura. Mario Palligiano ci taglia. Vuoi fare una cosa? Vuoi chiudere tu la trasmissione? La sai chiudere?
Sì, vi saluto tutti, vi do l'appuntamento a domani, sperando di poter annunciare qualcosa di concreto nei tasselli che mancano. Forza Napoli sempre, e non tradite Radio Marte, mai mai mai.
Grazie Gaetano Imparato, finisce qui Forza Napoli sempre. Adesso un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. Un buon pomeriggio da Gianluca Gifuni.